Dante e la mitologia. Dante, nel suo Inferno, fa riferimento numerose volte alla mitologia. Prima di parlare dei personaggi che meglio rappresentano questa ispirazione di carattere prettamente classico, è doveroso capire qual è la sua fonte di ispirazione, la sua guida, la sua spinta nello studio dei classici e nella sua successiva rielaborazione. Virgilio è sicuramente per Dante il maggiore punto di riferimento letterario nella composizione della Divina Commedia. Egli, oltre che ad essere la guida di Dante lungo tutto il viaggio nell'inferno e nel purgatorio, è anche il maestro, l'autore più studiato e preferito del Dante autore. Dante incontra Virgilio nel primo canto dell'Inferno e già dalle prime parole rivolte dall'autore al poeta si svela il suo atteggiamento nei confronti di questo. Dante infatti implora subito aiuto dicendo «miserere di me». Virgilio infatti è stato interpretato come l'allegoria della ragione umana che conduce per una retta via e salva l'uomo dal peccato. Segue quindi una presentazione da parte di Virgilio dalla quale Dante riconosce il suo maestro. Importante sono i versi 79-80, dove risulta chiara la funzione letteraria di Virgilio per la produzione dantesca. Dante ammira moltissimo Virgilio e le sue opere, soprattutto l'Eneide, la quale sarà un importantissimo modello di ispirazione, sia per i personaggi, ma anche per l'idea stessa del viaggio alla scoperta dell'oltretomba, che già Virgilio aveva appunto trattato nell'Eneide con il viaggio di Ulisse nell'aldilà. Dante, infatti, dice «Ho degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume». Ciò che però appare ambiguo è il fatto che Dante inserisce Virgilio, poeta classico appartenente all'età di Augusto, in un ambiente prettamente cristiano e lo sceglie addirittura come sua guida. Questa funzione che Dante riserva al poeta è dettata soprattutto da una cattiva interpretazione delle sue opere, tipicamente medievale. Nella quarta egloga delle Bucoliche, Virgilio aveva annunciato la nascita di un bambino, figlio di un suo carissimo amico. Questo brano era stato interpretato come un'esaltazione per la nascita di Cristo. Per questo motivo, Virgilio divenne nel Medioevo un profeta dei tempi classici. In conclusione, Dante sceglie Virgilio come guida per il suo viaggio attraverso l'inferno e il purgatorio, perché lo ritiene un poeta illustrissimo, un maestro, pur collocandolo nel limbo e quindi essendo cosciente del fatto che egli non è un cristiano. Lo considera un profeta, lo utilizza in modo abbastanza evidente come fonte di ispirazione, facendo numerosi riferimenti al viaggio di Ulisse nell'aldilà e in generale a tutta l'Eneide per i personaggi e i luoghi. Dante è convinto che se Virgilio ha scritto riguardo l'aldilà, può essere considerato una buona guida attraverso l'inferno e il purgatorio. In conclusione, c'è da dire che Virgilio sarà sempre molto presente durante tutto il viaggio attraverso l'inferno. Dante si dimostrerà molto riconoscente nei suoi confronti e spesso gli chiederà chiarimenti e spiegazioni, appoggiandosi a lui nei momenti di sconforto o quando scosso emotivamente. Virgilio è quindi un personaggio chiave per capire molti altri personaggi che popolano l'inferno dantesco. Il primo è Caronte, nel terzo canto. Egli è il traghettatore delle anime lungo il fiume Acheronte. Per la descrizione di Caronte e le caratteristiche principali del personaggio stesso, Dante si rifà moltissimo al Caronte descritto da Virgilio nell'Eneide, anch'egli traghettatore delle anime dell'aldilà, visitato da Ulisse. Confrontando i due passi, infatti, quello della Divina Commedia e quello dell'Eneide, si riscontrano moltissimi tratti comuni, anche se Dante apporta delle modifiche sostanziali al suo personaggio molto importanti. I tratti simili sono soprattutto nella descrizione fisica del personaggio e in generale nell'ambientazione, molto tetra e spaventosa. La differenza sta, invece, nel modo con il quale Caronte si pone nei confronti delle anime. Il Caronte dantesco, infatti, è molto autorevole ed esercita un gran potere sulle anime. Dalla reazione delle anime capiamo l'intento di Dante di realizzare un personaggio che incute molto il timore, molto di più del Caronte di Virgilio. Per realizzare al meglio l'idea di potere e autorità esercitata da Caronte, Dante non utilizza nella descrizione aggettivi dispregiativi. Il Caronte di Dante è una figura molto drammatica, che si esprime con parole violente, dando ordini precisi alle anime dei dannati, e che quindi partecipa attivamente allo sviluppo del racconto, interagendo anche con Dante e Virgilio. Caronte, infatti, predice a Dante che egli non dovrà passare l'Acheronte, perché una volta morto andrà in purgatorio. Ma anche l'autorità di Caronte si piega di fronte al volere divino. Egli, infatti, viene zittito da Virgilio, che rappresenta appunto il volere divino. Caro, non ti cruciare, vuolsi colicolà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Il Caronte descritto da Virgilio, invece, risulta una figura nettamente più passiva e meno autorevole. Virgilio, infatti, utilizza molti aggettivi dispregiativi. Il suo Caronte è più sporco, trasandato, vecchio, confusionario. Ma Dante, soprattutto, apporta una modifica molto importante al personaggio di Virgilio. Egli, infatti, trasforma Caronte, personaggio mitologico, figlio di Erebo e Notte, in un demone. Il secondo personaggio mitologico incontrato da Dante e Virgilio è Minosse, nel canto quinto. Minosse è il giudice di Dio, colui che decide e comunica a ciascuna anima la sua collocazione attraverso il numero di giri di coda. Le anime vanno da lui, si confessano, ed egli le indirizza attorcigliando la coda. Già Virgilio, nell'Eneide, aveva assunto questo personaggio mitologico, figlio di Giove ed Europa, mitico re e legislatore di Creta come giudice dell'Ade. Dante, mantenendogli nella Divina Commedia la stessa funzione che aveva nell'opera di Virgilio, lo trasforma in un demone e ministro di Dio. Lo descrive orribile e ringhioso, goffo e irriverente. Anche Minosse, come Caronte, interagisce con Dante, ammonendolo di non fidarsi di nessuno, nemmeno di Virgilio. Viene però da lui subito zittito, con le stesse parole con cui era stato messo a tacere il nocchier della livida palude. Non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà, dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Cerbero è il guardiano del girone dei lussuriosi. Anche Cerbero è un personaggio mitologico, figlio di Echidna e di Tifeo, presente nell'Eneide di Virgilio. Egli, accovacciato in un angolo, controlla che le anime non fuggano dall'Ade. Confrontando i due passi della Divina Commedia e dell'Eneide, si può notare che le caratteristiche comuni sono numerose. Le due descrizioni ci presentano entrambe un mostro che latra, con tre teste dall'aspetto canino, sporco. Dante aggiunge che ha la barba unta e nera, gli occhi rossi e una grossa pancia, e al posto delle unghie ha degli artigli con cui graffia i dannati. Cerbero ha una fame insaziabile ed entrambi i poeti rappresentano questa sua caratteristica attraverso due passi molto simili tra loro. In questi due passi Virgilio e la Sibilla gettano qualcosa nelle gole di Cerbero, il quale nel vano tentativo di soddisfare la sua insaziabile fame è disposto ad ingoiare perfino il fango gettatogli da Virgilio. Solo così, infatti, la Sibilla e Virgilio possono proseguire il loro cammino, soltanto calmando il mostro a tre teste, dandogli qualcosa da mangiare. Dante, quindi, mantiene l'aspetto mostruoso, la caratteristica fame insaziabile e la funzione del Cerbero di Virgilio, ma trasforma comunque questo personaggio, originariamente mitologico, in un demone. La figura di Cerbero, così lacerata e orribile, è la rappresentazione dell'aspetto a cui la golosità porta i golosi, e durante il Medioevo era diventata simbolo dell'odio e dell'ingordigia. Infine c'è Ulisse, un personaggio che rappresenta il nesso tra Dante e la cultura classica. In questa circostanza, infatti, il poeta non si riferisce solamente all'Ulisse di Virgilio, ma soprattutto a quello omerico. Dante colloca Ulisse nell'ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri fraudolenti. Egli si trova in doppia fiamma insieme a Diomede, suo compagno, nelle loro imprese fraudolente. Il cavallo di Troia, lo smascheramento di Achille nascosti nell'isola di Sciro e il furto del Palladio. Dante, attraverso Virgilio, chiede a Ulisse come è morto. In questa richiesta si vede l'interesse che Dante manifesta per la storia di Ulisse e quindi per la cultura classica. Egli infatti supplica il suo maestro. Il fatto che Virgilio fa da tramite tra Dante ed Ulisse non è casuale. Simboleggia infatti il ponte che il poeta rappresentava tra Dante e la cultura greca. Ulisse narra a Dante e a Virgilio una storia diversa da quella dell'Odissea di Omero. Egli racconta che, partito dall'isola di Circe, non tornò in patria, ad Itaca, ma intraprese con i suoi compagni un viaggio senza ritorno. Dopo aver navigato per lungo tempo, arriva alle colonne d'Ercole e le supera, poi muore. Questa versione del viaggio di Ulisse evidenzia ed esalta, ma critica anche, il suo interesse a conoscere il mondo. Dante quindi interpreta Ulisse in modo diverso da Omero. Ulisse è l'uomo da apprezzare per la sua curiosità e viene punito perché aveva sfidato Dio. Il salto qualitativo dell'Ulisse dantesco rispetto a quello omerico sta nel fatto che il suo ingegno non è sottomesso a Dio. Dante esprime questo concetto con l'aggettivo folle, riferito al volo. Assume il significato di temerario, nel senso di sfida nei confronti di Dio e quindi peccaminoso. Dante riprende il personaggio dall'opera di Omero, ma mutandone le vicende, il giudizio espresso nei suoi confronti, il significato morale, cosa che in realtà non si è mai verificata con i personaggi ripresi da opere di Virgilio. L'intelletto dell'Ulisse omerico è al di sotto della pietas di Dio. L'Ulisse dantesco invece non ha nessuna restrizione morale alla sete di conoscenza e per questo arriva a trasgredire il limite divino. Dante apprezza e condanna le scelte e le azioni di Ulisse. La sua approvazione sta nell'ardore di conoscenza, nella valorizzazione della dignità umana e in quella dimensione eroica di stampo tipicamente classico. Dante invece condanna il suo uso presuntuoso dell'ingegno, il suo orgoglio sfrenato e infine il suo uso malizioso della parola. Dante quindi in tutto l'inferno, oltre a quelli già citati, fa continui riferimenti alla mitologia e ai classici. L'innovazione di Dante non sta quindi nell'inventare, nel produrre luoghi o personaggi o situazioni nuove, ma nel prendere dei testi ed inserirli in un contesto completamente nuovo.